6 di sera.
Un presidio antifascista è stato organizzato a Lugano questo pomeriggio in risposta a una manifestazione che poi non c'è stata, organizzata da un gruppo di estrema destra, gruppo che aveva ricevuto l'autorizzazione a manifestare da parte del municipio. La cosa sta facendo discutere, anche perché questo gruppo sui social network posta contenuti che inneggiano all'uso della forza e della violenza, manganelli, ronde, teste rasate. Ne parleremo con il sindaco Michele Foletti. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Si aggrava sempre più la situazione in Mali, le forze jihadiste stringono in una morsa la capitale e controllano l'afflusso di carburante in città. Il governo è alle strette, tanto che i governi occidentali, soprattutto la Francia, stanno evacuando i loro cittadini via cielo, visto che via terra è troppo rischioso. Negli Stati Uniti continua lo shutdown, questo ha impatti a vari livelli. Andremo per esempio a Los Angeles con un reportage dove decollano meno aerei perché non c'è abbastanza personale per fare i controlli all'aeroporto. Andremo poi alla storica fiera di San Martino di Mendrisio, sarà anche l'occasione per discutere con degli esperti dell'importanza dell'agricoltura a livello economico e anche dell'importanza dell'agricoltura a livello di sostenibilità. Per quanto riguarda i grigioni, analizzeremo invece l'importante aumento del numero dei frontalieri.
E sarà sempre in aumento il numero di persone fin tanto che la Svizzera ne avrà bisogno, che deciderà di fare il frontaliere, perché purtroppo in Italia non trovano una collocazione altrettanto dignitosa.
Era la voce di Guglielmo Zamboni, responsabile frontalieri del sindacato CGIL di Sondrio. Questo il sommario di 6 di sera, possiamo iniziare. Ed ora ci occupiamo di nuovo, visto che l'abbiamo fatto a più riprese nelle ultime settimane, di proteste di piazza. Oggi a Lugano doveva avere luogo una manifestazione organizzata da un gruppo di estrema destra denominato Fronte Nazionale Elvetico. Di ieri la notizia che gli organizzatori vi hanno rinunciato dopo essersi consultati con municipio e polizia. Poco fa comunque gli ambienti di estrema sinistra con un presidio hanno comunque voluto marcare presenza in segno di protesta. Nicola Luent, tu eri presente, che ambiente hai trovato?
Sì, direi un ambiente tranquillo, molto tranquillo, almeno questo fino ad un'ora fa. Il presidio si è riunito in piazza Molino Nuovo, presenti una sessantina di persone, direi giovani soprattutto, che si sono riuniti in gruppetti a chiacchierare. Il tutto mentre alcuni, pochi a dir la verità, poliziotti, osservavano ad una certa distanza. Va detto anche che non ho visto membri del gruppo di destra, del Fronte Nazionale Elvetico, che, come dicevi tu, avrebbe dovuto manifestare. Dunque nessuna tensione, né scaramucce o provocazioni, come invece era stato il caso esattamente 2 settimane fa in occasione di una manifestazione non autorizzata dal municipio del movimento antifascista.
Fa discutere ancora quella che doveva essere la manifestazione titolare, diciamo così, quella di questo Fronte Nazionale Elvetico. L'autorizzazione era stata accordata, ma poi ieri sera si è deciso di non farne nulla.
Sì, diciamo subito che la Costituzione svizzera, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, in particolar modo l'articolo 22 garantisce la libertà di riunione, articolo che dice che ognuno ha il diritto di organizzare riunioni nonché di parteciparvi. Questa dunque è la base. Ieri alla fine si è deciso di annullare la manifestazione perché si temevano scontri dopo che era circolata la voce di una contromanifestazione dell'estrema sinistra, degli autonomi dunque. Una decisione ingiusta, così l'ha definita il Fronte Nazionale Elvetico, perché è come se la nostra presenza, e qui sto citando, potesse rappresentare un pericolo o un motivo di tensione. In realtà la decisione non è piaciuta nemmeno all'altra parte, dunque al movimento degli autogestiti, dall'estrema sinistra non è stata presa bene l'autorizzazione concessa dal municipio ad una manifestazione di un gruppo apertamente filofascista, così hanno spiegato gli autonomi, che hanno aggiunto: chi autorizza il fascismo ne è complice.
Il movimento Antifa non è nuovo, è legato agli autonomi del Molino. Cosa sappiamo invece del Fronte Nazionale Elvetico?
Ancora poco, in realtà. Una pagina Instagram conta quasi 300 followers, ma non necessariamente, diciamo così, tutti si rifanno al gruppo e alla sua ideologia. Ci sono dei post però dai toni piuttosto estremi, sotto lo slogan sacrificio, costanza, violenza. Scrivono ad esempio: il sacrificio forgia la disciplina, la violenza diventa difesa quando è l'unico modo per proteggere ciò che conta. E ancora: loro sono ratti che strisciano nell'ombra, è il momento dell'attacco, con le ali piegate, spiegate e artigli affilati, cagliamo dall'alto per spazzarli via. Insomma, toni davvero piuttosto duri. E poi sono uscite spesso accompagnate dalla raffigurazione di uomini con la testa rasata, con espressioni di odio e di rabbia, con dei manganelli in mano. Possiamo aggiungere anche che il loro nome non era noto fino a pochi giorni fa, il gruppo Prevenzione e Negoziazione della Polizia Cantonale, nome nuovo dunque in Ticino, ma è un nome che ha anche dei forti richiami, ad esempio quello al Fronte Nazionale Francese, quello originario di Le Pen, dunque oggi in versione un pochino più istituzionalizzata, inteso come Rassemblement National, ma richiamo anche ad un pezzo di storia svizzera. Negli anni 30, infatti, mentre Hitler andava al potere, nacque in Svizzera proprio un movimento con quel nome che si rifaceva all'ideologia nazista, che arrivò ad avere anche un rappresentante al Consiglio Nazionale, ma che poi svanì per poi anche risorgere. Nel 1943, qui chiudo, il frontismo fu vietato dal Consiglio Federale.
Questo quindi quanto accaduto. In proposito, abbiamo interpellato il sindaco di Lugano, Michele Foletti, l'hai fatto sempre tu, Nicola Luent. Allora sentiamo cosa ti ha detto.
Da quello che ho potuto vedere, che è stato messo sui vari canali social da parte di chi è in piazza in questo momento, la manifestazione è stata indetta contro un municipio fascista che ha dato un'autorizzazione a manifestare a un gruppo di destra.
Lei è sempre convinto della bontà di questa autorizzazione? La ridarebbe anche oggi?
Scusi un attimo, se dovesse venire un gruppo di terrapiattisti e chiedere autorizzazione per fare una manifestazione, anche se non sono un terrapiattista, gli darei l'autorizzazione per fare la manifestazione. La nostra Costituzione permette a tutti di manifestare le proprie idee, anzi c'è chi chiede le autorizzazioni per poterlo fare, e con queste persone sappiamo chi sono, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, ci si siede e si discutono le regole per manifestare. E poi c'è tutto quel mondo che non riconosce l'autorità delle istituzioni e che manifesta senza chiedere autorizzazioni e che si lamenta se qualcuno ha chiesto un'autorizzazione e ha ricevuto un'autorizzazione.
Lei quindi è pronto a dare un'autorizzazione anche a chi su Instagram parla di sacrificio, costanza, violenza? Adesso le cito semplicemente un paio di post che abbiamo potuto leggere.
Io darei l'autorizzazione a tutti quei gruppi che non sono dichiarati illegali in Svizzera. Per fortuna nella nostra nazione c'è la libertà di manifestare. Poi non è perché do una manifestazione che condivido quello che dicono, condivido quello che facciano, è per l'amor del cielo. Cioè non mi sono simpatici né quelli che sono in piazza Molino Nuovo stasera, né quelli che avrebbero voluto fare la manifestazione ieri. Qualcuno ogni tanto rispetta le regole e chiede le autorizzazioni. Ci sono altri che non hanno mai chiesto un'autorizzazione e hanno sempre fatto le cose senza rispettare le regole. Questa è l'unica differenza che c'è tra i due gruppi.
Senta, a me comunque fa una certa impressione vedere certe immagini di uomini con la testa rasata, con espressioni proprio di odio, con dei manganelli in mano, ed è quello che si è visto su certi su Instagram da parte di questo gruppo.
Anche a me fa impressione, come fa impressione vedere le croci uncinate sulle panchine lugane con su scritto sotto Israele merda. Ragazzi, qui dobbiamo essere molto attenti in questo momento. Cioè, abbiamo una società polarizzata e ci sono gruppi che stanno andando veramente verso degli estremi.
Sindaco, io le faccio ancora una domanda. Beh, le chiedo se non è preoccupato di fronte al ripetersi ormai sempre più frequente di questo ping pong, proprio di questo batti e ribatti. Non c'è il rischio di manifestazioni e contromanifestazioni che poi effettivamente portano disagi?
Certo che ci sarà. Quando si abusa delle libertà costituzionali, poi alla fine si finisce a creare qualcosa che non nessuno di noi vorrebbe. Una manifestazione va bene se c'è qualcosa da dimostrare, ma poi tra l'altro poi perdono di efficacia se vengono ripetute settimanalmente, perché poi la gente non è che ci fa più caso, anzi si arrabbia e non segue più nemmeno con attenzione quelle che sono le rivendicazioni di chi manifesta. Alla fine secondo me diventa controproducente addirittura.
Michele Foletti, intervistato da Nicola Luant. Ora spostiamoci in Africa, andiamo in Mali. Mali che da oltre un decennio, come tutta l'area del Sahel, deve fare i conti con gruppi jihadisti che, a seconda dei momenti storici, riescono ad aumentare la pressione sulle autorità. Chiara Savi, la situazione nel paese si è fatta tesa, le condizioni di sicurezza anche nella capitale Bamako vengono considerate delicate, tanto da spingere nazioni occidentali a invitare i propri cittadini a lasciare il paese. Cosa sta succedendo?
Partiamo con il ricordare che il Mali ha conosciuto diversi colpi di Stato e che dal 2021 è guidato da una giunta militare con al comando il generale Assimi Goïta. I soldati hanno rotto storiche alleanze con paesi occidentali, vedi la Francia, intervenuta militarmente in passato contro i gruppi jihadisti presenti in Mali e più in generale nel Sahel. La giunta ha stretto alleanze con la Russia per contenere questo tipo di minaccia. Una minaccia incarnata dal JNIM, gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, presente soprattutto nelle aree rurali del nord, del centro e dell'ovest del Mali. Un gruppo jihadista che ha attuato in queste settimane una ben precisa strategia incentrata sul carburante. Sentiamo le spiegazioni di Luciano Polichieni, analista di questioni africane ed esperto di Sahel.
Quello che hanno fatto i jihadisti è isolare la capitale, Bamako, e potenzialmente il resto del paese, dalle rotte che arrivano dal Golfo di Guinea o comunque dall'Oceano Atlantico, e quindi hanno fondamentalmente impedito l'afflusso di carburanti verso la capitale, Bamako, che ormai da anni deve fare i conti con dei blackout che durano anche per gran parte della giornata, stiamo parlando anche di 20 ore. Questo provoca tutta una serie di ricadute anche sui servizi statali stessi. La scorsa settimana, per intenderci, il governo del Mali ha dovuto decretare la chiusura di scuole e università proprio per l'assenza di carburante. E questa strategia sta strangolando l'economia nazionale.
Gli jihadisti del JNIM, che avevano guidato tra il 2012 e il 2013 l'insurrezione nel nord del paese, avevano conquistato Timbuktu, non sono soli in questa strategia di embargo, di strangolamento energetico del paese.
L'insurrezione va considerata anche rispetto alla ribellione di altri gruppi armati, soprattutto nel nord del paese, che non sono jihadisti, potremmo definirli irredentisti secondo i nostri canoni, e che inizialmente per un lungo periodo sono stati alleati con il governo contro i jihadisti, ma i militari al potere hanno rotto degli accordi di pace con questi gruppi, con i gruppi del cosiddetto Azawad, e adesso anche questi gruppi hanno preso le armi contro il governo maliano e l'alleato russo.
E come sta rispondendo la giunta militare a questa situazione?
Sulla retorica loro ritengono ancora di poter sconfiggere gli jihadisti sul campo di battaglia grazie anche all'alleanza con i militari al potere in Burkina Faso e in Niger. Nei fatti però abbiamo diverse fonti che confermano che il governo del Mali ha avviato delle trattative con i gruppi jihadisti per interrompere questo embargo.
Dunque la giunta militare Goïta tratta, di fronte ad un fenomeno che nemmeno gli alleati russi, prima con il gruppo paramilitare Wagner, diventato poi Africa Corps, non è riuscito a contenere, ma fin dove possono spingersi gli jihadisti? Sentiamo ancora Luciano Polichieni.
Da un certo punto di vista loro non hanno le risorse e soprattutto il numero di uomini necessari per controllare un paese vastissimo come il Mali. Penso che potremmo assistere, come già è successo in passato, a una divisione in due ali del movimento jihadista. Una effettivamente ansiosa di prendere il possesso della capitale, un'altra un po' più pragmatica che cercherà di arrivare a una forma di mediazione. Questo perché una volta defenestrati i militari si apre il problema di dover governare il paese, e questo diventa forse un obiettivo almeno al momento un po' fuori portata per il JNIM, che non ha grossi sponsor internazionali, non ha dei quadri amministrativi. Mi sembra un obiettivo un po' fuori portata al momento.
La Francia, ex potenza coloniale, ha lasciato definitivamente il paese nel 2022 dopo aver provato a mettere fine al jihadismo nel paese, nell'area del Sahel, con scarsi risultati. Annalisa Cappellini, nostra collaboratrice da Parigi, le autorità francesi come guardano a quanto sta succedendo?
Con molta preoccupazione. Ieri Parigi ha addirittura raccomandato a tutti i cittadini francesi ancora presenti in Mali di andarsene il prima possibile dal paese. La Francia però per il momento ha scelto di tenere aperta l'ambasciata a Bamako. Si tratta di un simbolo, naturalmente un simbolo del fatto che Parigi spera che la situazione migliori o quantomeno che non si deteriori. Quindi per il momento la Francia ha scelto di mantenere invariati gli accordi diplomatici. In realtà in questi ultimi anni la relazione tra Parigi e Bamako è stata alquanto tormentata. Il Mali ha scelto di prendere le distanze dall'ex potenza coloniale e questo allontanamento ha preso molte moltissime forme. Bamako, per esempio, ha scelto di abbandonare il francese come lingua ufficiale, una decisione naturalmente particolarmente simbolica. Altra grande rottura tra i due paesi è quella relativa alla difesa. Le truppe francesi, infatti, si sono ritirate dal Mali nel 2022 dopo essersi comportate per anni, secondo Bamako, in maniera abusiva e prepotente. Ma la scelta di mettere in disparte la Francia in realtà non vale solo per il Mali, ma anche per molti altri paesi del Sahel. Il Chad, il Senegal, la Costa d'Avorio, ecco, tutti questi paesi hanno annunciato la fine degli accordi militari con la Francia o quantomeno il loro ridimensionamento negli ultimi anni. Ora l'influenza di Parigi nella regione, un tempo potentissima, è ridotta ai minimi termini. La Francia probabilmente paga il prezzo di decenni di presenza in Sahel, una presenza considerata a volte maldestra, a volte arrogante e a volte semplicemente troppo ingombrante dai paesi della regione.
Torniamo a parlare del shutdown negli Stati Uniti, ovvero la mancata approvazione della legge di bilancio che sta bloccando le attività non essenziali dello Stato. Una delle conseguenze più evidenti è la situazione negli aeroporti. Il traffico aereo ha subito una riduzione dei voli interni a causa della mancanza di controllori di volo e addetti alla sicurezza. Lunghe file di passeggeri affollano i principali aeroporti americani come quello di Los Angeles. Per noi c'era Cristiano Valli.
Like we're a little bit lucky to be sliding out today, but we're definitely worried about coming home on Sunday, trying to prepare, be on the safer side.
I just gotta come earlier so I can have the hope that hey, I'm going home today.
C'è chi sta per salire in aereo ma non sa se potrà tornare a casa dopo il weekend, chi è arrivato ore prima sperando di partire. Centinaia i voli cancellati, ma anche file interminabili al check-in. Quasi 300 solo ieri a Los Angeles, i dipendenti che non si sono presentati. È il primo mese in cui non hanno ricevuto lo stipendio, sono lavoratori essenziali, costretti a lavorare anche se non pagati. Chi non se lo può permettere si è dato malato o ha preso un'aspettativa per lavorare altrove in attesa della fine dello shutdown. Il risultato sono le file fin fuori l'aeroporto, la frustrazione per chi perderà il volo, la rassegnazione per altri.
Insane. I mean, it looks like I will miss my flight.
I wanna cancel.
Siamo a un passo dalla festa del ringraziamento, il weekend più caotico dell'anno negli Stati Uniti, e questo in condizioni normali. Senza una soluzione, tra poche settimane sarà impensabile anche solo pensare di prendere un aereo.
Oh, not so much concerns about our flights being cancelled, but more concerns about these poor people in America not being paid for the job that they're doing.
C'è frustrazione, ma per lo più chi viaggia è solidale con i lavoratori. Al netto di sondaggi che incolpano soprattutto i repubblicani, almeno qui a Los Angeles, la rabbia è per la politica in generale, per il Congresso, per politici che dicono in molti non fanno il proprio lavoro.
I'd like to have every congressman standing right behind me going through this same thing so they can see what us Americans are going through because they don't do their job.
Ma la preoccupazione non è solo per chi non può viaggiare.
People are worried. You know, people, there's many folks that are paycheck to paycheck. Now bills are coming in. We don't know when we are going to be paid next, how long.
Dennis è un controllore di volo. Molti di loro vivono mese per mese. La sua storia è molto simile a quella di ogni suo collega che abbiamo incontrato. facciamo un lavoro difficile, dice, fondamentale per la sicurezza. Dobbiamo prendere decisioni importanti in pochi secondi. E quando pensi che non puoi pagare l'affitto, che non puoi permetterti l'asilo nido, certe preoccupazioni iniziano a pesare. Il cervello non funziona più come dovrebbe e come è richiesto.
How are we going to pay the mortgage that's coming due? How am I going to have childcare? It starts to leak into your brain in a way that is not great.
Era un servizio di Cristiano Valli da Los Angeles. Ora spostiamoci nei grigioni e torniamo a parlare dell'aumento dei frontalieri, un tema che la RSI aveva affrontato già due giorni fa e che ora vogliamo ulteriormente approfondire, partendo per esempio dal fatto che nel terzo trimestre del 2025 i frontalieri sono aumentati di nuovo, ora sono più di 10.000. E allora coinvolgo Stefano Barbusca da Coira e gli chiedo cosa si nasconde dietro questo dato.
Beh, innanzitutto che osservando i grafici pubblicati dall'Ufficio Cantonale dell'Economia si nota una tendenza consolidata alla crescita. I permessi G sono 316 in più dello stesso periodo del 2024 e rispetto al 2015 c'è stato un incremento di oltre 4.000 unità. I frontalieri negli ultimi 10-15 anni sono diventati più importanti per l'economia retica, conferma il direttore dell'Unione Grigione Arti e Mestieri, Maurus Blumenthal.
Die Grenzgänge sind für Graubünden für die Wirtschaft wichtiger geworden in den letzten 10-15 Jahren.
Questo trend riguarda tutte le aree del sud del cantone. Quella con più frontalieri è la regione Maloja, che va da Castasegna a Schanf. In totale sono 5.082 gli italiani che attraversano il confine per recarsi al lavoro in Val Bregaglia e in Engadina. L'aumento è evidente anche nel Moesano, dove i lavoratori con il permesso G nel terzo trimestre erano 763 e nella regione Bernina, dove a fine settembre si contavano oltre 1.400 frontalieri. Anche in questo caso un record. Il podestà di Poschiavo, Giovanni Jochum.
I numeri ci dicono sostanzialmente che siamo stabili, addirittura in crescita. Questo ci lascia ben sperare che anche i nuovi accordi sulla fiscalità non vadano a impattare troppo sulla volontà dei frontalieri di venire in Svizzera a lavorare.
Il numero di nuovi permessi G rilasciati a Poschiavo va nella direzione auspicata da Jochum. Erano stati 223 due anni fa, quest'anno solo nel primo semestre ben 181.
Ecco Stefano, sembra quindi che a differenza di quanto accade in Ticino, dove le statistiche mostrano un rallentamento, nei grigioni le conseguenze del nuovo accordo fiscale non si facciano sentire.
Di questo argomento si è discusso ieri e oggi nelle assemblee promosse dalle organizzazioni sindacali lombarde e grigionesi a Tirano e a Chiavenna, i due principali centri dai quali provengono i lavoratori con permesso G occupati nei grigioni. Secondo Ivan Cameroni, responsabile del sindacato Sina Sud dei Grigioni, i dati emersi nei giorni scorsi devono essere analizzati con prudenza. In primo luogo perché l'aumento del numero complessivo di frontalieri potrebbe essere dovuto anche al rilascio di un permesso G a molte persone che in precedenza avevano quello L per dimoranti temporanei e possono così evitare di pagare la cassa malati. Poi bisogna dire che molti nuovi frontalieri lavorano nei grigioni per pochi mesi all'anno e su di loro l'impatto del nuovo sistema fiscale italiano è limitato. È quindi troppo presto, rivela Cameroni, per tracciare un bilancio.
Qualcuno l'anno scorso ha iniziato a dichiarare, però il grosso si vedrà nell'anno prossimo, fra due anni, quando la gente si renderà veramente conto di quello che va a pagare, allora deciderà. Quelli più penalizzati sono sicuramente i contratti a tempo indeterminato, i salari più alti, sicuramente risentono di più di questa cosa, quindi sono quelli che arrivano e fanno fare i conteggi e poi dicono che rimangono in Italia a lavorare, che gli conviene di più.
Non sarà l'accordo fiscale a bloccare la fuga di lavoratori dalla Valtellina per Guglielmo Zamboni, responsabile frontalieri del sindacato CGL di Sondrio, perché a rendere attrattivi i grigioni ci sarà sempre la differenza tra i salari.
È ancora importante nonostante l'aumento della tassazione, i salari in Italia sono i più bassi dell'Europa, sono quelli che non vengono rivalutati a sufficienza e oltretutto in Svizzera vengono rispettati meglio quelli che sono i diritti, quello che è il tempo di riposo, quindi sarà sempre in aumento il numero di persone, fin tanto che la Svizzera ne avrà bisogno, che deciderà di fare il frontaliere.
In Ticino ora la stagione agricola è ormai terminata, lo stesso vale per i processi di vinificazione. A segnare questo momento a Mendrisio si sta tenendo la fiera di San Martino e, come dice la tradizione, a San Martino ogni mosto è vino. Cristian Gilardoni è andato a scoprire come evolve questa tradizione che, insieme alla festa di San Provino, potrebbe essere riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.
Queste voci risalgono a circa 90 anni fa, ma durante la Fiera di San Martino, in un certo senso, il tempo per alcune cose si ferma e certe scene si potrebbero incontrare ancora oggi, anche se la fiera continua a evolvere e ora è gestita dal Dicastero Cultura, Eventi e Sport e dal municipale Paolo Danielli.
Questa è la più grande manifestazione organizzata dalla città di Mendrisio. Se prima era un po' gestita dalla polizia e dai vari servizi in stretta collaborazione, da quest'anno è passata sotto il Dicastero Cultura, Eventi e Sport, che rimane sempre in strettissimo contatto e collaborazione appunto con la polizia e tutti gli altri servizi, AIM eccetera, per appunto gestire questo grande evento e soprattutto la grande affluenza di persone che arrivano in questi 4 giorni.
Alla fiera sono sempre presenti animali e trattori e nella società di oggi è sempre più raro avere occasioni per toccare così con mano il mondo agricolo, specialmente per i bambini che oggi sono qui in tantissimi.
Sì, un momento privilegiato per i bambini e per le scuole, tanto è vero che nella città di Mendrisio le scuole chiudono il martedì 11 novembre, è sempre stato un giorno di festa proprio a significare questo attaccamento, questo segno di vicinanza alla fiera e certamente è un ottimo momento anche didattico per riavvicinarsi a quella che è stata la storia della nostra terra, del nostro territorio per tantissimi secoli, insomma. Siamo da pochi decenni usciti da quel mondo agricolo che ancora i nonni ricordano e per i bambini è davvero un momento molto molto bello, interessante, molto partecipato. Le tantissime classi già lunedì ma soprattutto il martedì, che appunto per loro è anche giorno di festa, vengono a conoscere da vicino questo mondo.
Sentiti i bambini, sentiti i giovani, ecco che è un mondo che deve comunque riuscire ad attirare anche gli adulti e proprio in questo senso oggi si è tenuta una conferenza promossa dalla Scuola Universitaria Professionale Bernese e dall'Unione Contadini Ticinesi per sottolineare l'importanza di agricoltori e agronomi per l'economia e la sostenibilità del paese. Sentiamo.
È il secondo anno che San Martino ospita questa conferenza sull'attualità del settore agroalimentare e sulla ricerca applicata promossa dalla scuola, che vorrebbe anche espandersi in Ticino. L'agronomo Lorenzo Tognola è la persona di riferimento nel cantone per la BFH Hafel.
Dal 2023 a questa parte la BFH Hafel si sta impegnando per essere più presente e più proattiva anche in Svizzera italiana e di conseguenza tramite relazioni, presenza fiere, comunicati cerca di essere presente con costanza e cerca di creare una rete con gli attori del territorio, sia istituti formativi che attori leader nel settore agroalimentare, soprattutto le organizzazioni cappello.
Qua c'è già Mezzana, in che cosa c'è la differenza? Non è un'invasione un po' di campo, appunto collaborate? Com'è il fatto di avere una scuola così radicata sul territorio già presente?
Questa è una domanda super lecita, ma Mezzana e la Hafel non sono competitor ma si complementano, perché la Hafel è l'opportunità di studi dopo Mezzana. Mezzana offre anch'essa della formazione continua ma forma soprattutto apprendisti. Questi apprendisti, grazie a una maturità professionale, hanno poi accesso alla Hafel di Zollikofen, che non offre un apprendistato ma soltanto uno studio di scuola universitaria professionale. È per questo che le relazioni con Mezzana sono le prime che sono avvenute, sono le più solide, sono quelle storiche, perché si possono creare delle intense collaborazioni.
Daniele Fumagalli, capo della sezione dell'agricoltura, visto che oggi si sottolinea l'importanza di chi lavora nel primario, qual è il trend in Ticino?
Sicuramente le aziende piccole sono più in difficoltà, il numero di aziende si è ridotto, vi è anche da dire che però vi è un ritorno di interesse al mondo dell'agricoltura e a questo tipo di professione. Se magari un ticinese tipico poteva avere il nonno agricoltore, il padre in banca, ecco, il nipote si chiede quali delle due fatiche o delle due soddisfazioni conviene percorrere nella propria vita e vediamo che tanti scelgono proprio un ritorno a una vita più a contatto con la natura.
A parte il lupo, che è in gran parte di competenza di Berna, quali sono le criticità attuali nel cantone?
La filiera del latte in Ticino, anche a seguito alla chiusura della Latti, ma in parte già prima, la filiera lattiero-casearia è sicuramente in difficoltà. I margini di guadagno sono bassi e una gran parte del latte deve essere trasportata e venduta oltre Alpe.
San Martino è anche un'occasione per tracciare i bilanci. Andrea Zanini, membro di direttiva dell'Unione Contadini e presidente dell'Associazione Cantonale degli Orticoltori, che anno è stato il 2025?
Adesso non abbiamo ancora parlato tra di noi, comunque sicuramente a livello viticolo ci sono grandi differenze. A livello cantonale, nel Mendrisiotto c'era chi si lamentava abbastanza tanto, a livello di Sopraceneri un po' differente, per gli alpeggi sembrerebbe essere stata un'annata, contrariamente a quelle precedenti, ottima, sia in punti di vista di quantità che sicuramente anche di qualità. Dal punto di vista orticolo, anche lì ci sono stati degli eventi sporadici, meteorologici estremi, però non così come gli anni passati. Direi che tutto sommato non è un'annata brutta quella del 2025.
E grazie al sole, anche l'edizione di San Martino è destinata al successo.
Era un servizio di Cristian Gilardoni, servizio che chiude questa edizione di 6 di sera preparata con Giuseppe Limoncello. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini parlerà, tra le altre cose, di Heart of Gaza, una mostra itinerante che espone disegni e storie di bambini di Gaza che fa tappa a Bioggio. Per oggi dunque è tutto, lascio il microfono allo sport, a domani.